自己的好处。
Oggi dobbiamo dire la partecipazione straordinaria di Paolo Marcantoni, di collega. Grazie di essere venuto. Allora, con l'appuntamento di oggi concludiamo questa serie di breve ciclo di seminari. In particolare oggi si conclude la parte dedicata alla computer forensics o digital forensics, che dir si voglia, anche se i due termini sono diversi. Il titolo della lezione di oggi è Digital Forensics, aspetti formali in diritto ed aspetti tecnici in informatica. Giovedì poi riprenderemo le lezioni tradizionali e vi anticipo subito che parleremo di un argomento completamente diverso, andremo proprio dall'altra parte, parleremo di accessibilità e usabilità dei siti web da un punto di vista ovviamente giuridico. I nostri relatori di oggi sono in ordine di apparizione, sono di intervento: Raul Capriotti della Polizia Postale di Ancona, da anni si occupa di sicurezza informatica e di digital forensics e se ne occupa da quando questa disciplina scientifica ancora non si conosceva perfettamente, non era di moda parlarne. Questo la dice lunga sulla sua preparazione e sulla sua professionalità. Capriotti ci parlerà della parte sostanziale della computer forensics, cioè quello che nella locandina è collegato con la parte essenzialmente informatica, anche se noterete che verrà prospettato un contesto fortemente giuridico. Verranno cioè citati gli articoli dei codici di settore penale e procedura penale in prevalenza, ai quali l'esperto di computer crimes deve, e lo sottolineo, necessariamente fare riferimento quando svolge un'indagine digitale. Mai come in questa disciplina, e non mi stancherò di ripetervelo, l'informatica dipende dal diritto e viceversa, il diritto dipende dall'informatica. La seconda relazione sarà svolta dall'avvocato Antonino Attanasio, che è un libero professionista, ha uno studio professionale a Cesenatico, quindi è avvocato in Forlì, gergo tecnico, e anche lui come Raul collabora con me e con Unicam ormai da diversi anni. Ha ottenuto un master presso la nostra università in diritto, economia e nuove tecnologie e svolge attività di consulenza ed assistenza in diritto delle nuove tecnologie, quindi la mia materia, ed è componente dell'ISFA. L'ISFA è un'organizzazione internazionale di tecnici e giuristi impegnati da parecchi anni ormai nella promozione scientifica dell'informatica forense. Attanasio ci parlerà della parte cosiddetta formale della computer forensics, cioè l'aspetto dedicato prevalentemente al diritto, la parte seconda della locandina. In particolare ho chiesto all'avvocato di parlarci delle responsabilità che potrebbero sorgere in capo agli esperti di informatica forense, soprattutto i periti, i consulenti di parte, eccetera, cioè tutti coloro che si trovano a collaborare in una indagine digitale con le forze dell'ordine, le forze di polizia. Da notare che questi due esperti che abbiamo oggi, pur essendo uno di estrazione informatica sostanzialmente e l'altro di estrazione giuridica, conoscono rispettivamente sia il diritto sia l'informatica, ovviamente per quello che serve alla loro professione. Quindi rappresentano appieno quello che da tempo cerco di far comprendere a voi studenti di informatica, cioè che anche gli informatici devono conoscere anche il diritto, proprio a causa della vostra preparazione professionale, che, per cui svolgerete, appunto siete formati per questo, e che svolgerete all'interno della società, e quindi siete destinati a muovervi proprio in un contesto sociale che non può fare a meno di regole, non solo di algoritmi, ma anche di regole normative, di regole giuridiche. Io quindi passo subito la parola a Raul Capodossi, e beh, ogni intervento sarà di circa circa un tre quarti d'ora. Vedi se il caffè, sì, ma non c'è bisogno perché Raul e Antonio sono abbastanza interattivi. Buon lavoro.
Mi risultava 3 ore l'intervento, no? Anzi, 3 quarti d'ora, no? Grazie per aver visto questa diritto, diciamo, un'ottima presentazione. Io, come ho detto prima, sono sesto servizio presso la Polizia Postale delle Comunicazioni di Ancona e diciamo, lavoro nella Polizia Postale dal ben lontano 2000, forse qualcuno di voi imparava ad andare in bicicletta a quel tempo. E mi occupo insomma di attività di indagini informatiche e anche di digital forensics. Allora, non è la prima volta che intervengo, diciamo, presso l'Università di Camerino, spesso insomma, mi confronto anche con il professor Marcantoni. Penso che uno degli scopi principali di questi, diciamo, interventi è farvi capire che diciamo, chi si laurea in informatica non deve andare a fare per forza le pagine web, no? Giusto Paolo? I siti web, no? I siti web. Potete anche farlo, però diciamo, vi possiamo anche illustrare il mondo di opportunità che c'è in questo settore, legato sia diciamo, dal punto di vista investigativo giuridico che non. Allora, brevemente, sulla definizione di computer forensics o digital forensics. In giro per la rete troverete tante definizioni. Io diciamo, ne ho sintetizzate tra virgolette una che ho ricavato specificamente dal codice di procedura penale. Cioè io ho messo insieme, diciamo, questo è un mostro di frasi, un Frankenstein, diciamo, un periodo che chiamo un po' un periodo Frankenstein, perché ho preso delle frasi che ho messo insieme. Mettendole insieme viene fuori praticamente quello che potrebbe essere una delle tante definizioni di digital forensics. Poi magari faccio vedere quella che diciamo, a suo tempo mi attrasse di più quando iniziai a diciamo, dedicarmi a questo tipo di, diciamo, di argomenti. Insieme di indagini, rilievi, accertamenti ed altre operazioni tecniche in relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o a sistemi informatici e telematici necessari per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sembra una frase, diciamo, di senso compiuto, ma io l'ho estrapolata qua di là, insomma, nei vari articoli del codice di procedura penale e ne ho tirato fuori questa definizione che, diciamo, ben si è giusto, oppure ben, diciamo, si cala in quello che è una definizione formale di digital forensics. Quella che invece mi ha attirato diciamo, l'attenzione primi anni insomma di questo tipo di attività è questa che ho ricordato così e come l'avevo ritrovata in quel tempo, scritta in inglese, no? Dove lo scopo principale della digital forensics è quella di diciamo, mettere in piedi un'attività investigativa strutturata al fine di comprendere ciò che è accaduto esattamente sul sistema informatico e principalmente quello di scoprire l'autore dell'accadimento. Quindi capite bene che non ha a che fare questa definizione con ambiti giuridici o penalistici, ma è onnicomprensiva a 360 gradi, quindi potrebbe coinvolgere magari l'attività di un'azienda che in pratica al suo interno ha avuto diciamo, un incidente informatico e contratta oppure forma il proprio interno personale per poter avvenire ciò che diciamo ciò che è accaduto ed eventualmente insomma verificare chi è l'autore e poi agire di conseguenza. Allora io non sono molto esperto diciamo, di francese, però questa è un'immagine, cioè questa è una raffigurazione lì c'è scritto questa non è una pipa. Quanti di voi direbbero il contrario? Che non è una pipa? È o non è una pipa?
È l'immagine della pipa.
Una pipa che esiste veramente oppure è nella, diciamo, nell'immaginazione dell'autore che ha raffigurato questa pipa oppure una pipa proprio inventata di Sanamianto oppure insieme di varie pipe, il beccuccio di uno, quello in mezzo all'altro, il bruciatore di un altro. Perché? Perché vi faccio questo, diciamo, vi presento questa immagine? Perché come tutte le cose in informatica, non abbiamo la, diciamo, la realtà, abbiamo una rappresentazione di quello che può essere la realtà. Un file che contiene un documento è la rappresentazione in formato digitale di una realtà, no? Che poi in pratica, a seconda dei diversi livelli, strati, insomma, con cui i sistemi operativi, diciamo, analizzano e interpretano il dato, ce lo possono in pratica illustrare in questa maniera, no? Abbiamo visto in base decimale, in binario, poi questo codice binario sta all'interno di che cosa? In pratica delle partizioni, all'interno di un computer, giusto? Quindi queste partizioni in pratica fanno parte comunque sia di un supporto di memorizzazione, che può essere un tradizionale disco rigido, ok, magneto-ottico, oppure possono essere, questa poi è l'impronta che lascia, diciamo, il dato nel disco rigido, quelli, diciamo, tradizionali magnetici, oppure, diciamo, il dato può essere immagazzinato in schede di memoria e quindi SSD, schede flash e via discorrendo, dove non c'è, diciamo, una magnetizzazione, un cambio di stato, insomma, della materia, ma bensì ci sono cariche elettriche che contengono le nostre informazioni, cioè le informazioni informatiche. Questo per farvi capire in pratica quanto è labile l'informazione, il dato informatico all'interno di un supporto di memorizzazione. Quindi raffigurazione, rappresentazione della realtà all'interno di supporti che lo contengono. Ora non so se avete, diciamo, fatto, diciamo, altri incontri sulla digital forensics. In letteratura troverete, diciamo, le principali fasi di un'attività di digital forensics. Io queste poi le ho riviste perché col tempo bisogna anche un attimino mettersi in discussione e rivedere quelli che sono, diciamo, i propri principi guida. All'inizio in pratica abbiamo la prima fase della digital forensics, era quella dell'identificazione, cioè io devo essere cosciente di ciò che può contenere un dato informatico per poi successivamente analizzarlo, quindi identificazione. Devo sapere che un mouse, che una chiavetta magari a forma di portachiave, può contenere un dato, quindi devo essere cosciente. Oppure devo sapere che magari esistono degli hard disk wifi che se magari nascondo sotto un tetto non li vedo, però magari li posso rilevare perché magari ha una scheda di rete wireless attiva. Quindi, diciamo, la tecnologia in questo caso ci è veramente un po' difficile perché dobbiamo iniziare a identificare quali sono i supporti di memorizzazione che contengono dati. Poi c'è l'attività di acquisizione, quindi in pratica di reperire, una volta identificato, diciamo, dopo la fase di apprensione, diciamo, del supporto di memorizzazione, dobbiamo acquisire i dati che in esso sono contenuti. Questo si fa tramite, diciamo, una procedura forense che può essere ripetibile o irripetibile dal punto di vista tecnico, e vedremo anche successivamente che comunque dovremo dare una veste formale a quello che noi tecnicamente facciamo. Poi c'è la fase di preservazione e conservazione, cioè una volta acquisito il dato, diciamo, il nostro supporto di memorizzazione deve essere conservato, seguendo, diciamo, delle precise linee guida, quindi la catena di custodia deve essere rispettata, quindi dobbiamo sapere in pratica in che maniera è stato acquisito, diciamo, supporto di memorizzazione, poi dobbiamo sapere chi ha eseguito l'attività di acquisizione e poi, una volta fatta l'attività di acquisizione, conservato in maniera, nei modi più opportuni. Poi c'è l'attività di analisi, questa, diciamo, è l'attività sostanzialmente principale, perché andiamo a verificare ciò che diciamo, sta all'interno dei dati che sono stati acquisiti, quindi c'è, diciamo, la parte più importante dell'analisi della sorveglianza. Infine, che vi parlerò oggi in pratica, è la presentazione, cioè quella attività che comunque sia non è, diciamo, non è quella fase finale, quella di sorveglianza, però è importante perché dobbiamo in qualche maniera mettere per iscritto ciò che abbiamo fatto durante le altre tre fasi. fasi, specialmente sulla fase di analisi. Dobbiamo in qualche maniera raccontare quello che è stato effettuato. Dobbiamo poi fare in maniera, diciamo, diciamo, rispettando comunque quelli che sono i criteri, diciamo, della realtà scientifica, quindi del momento. Però dobbiamo anche utilizzare terminologie tali da poter far comprendere a chi di informatico oppure di informatico non se ne intende cosa abbiamo trovato e cosa abbiamo scritto. Però io l'ho integrata, diciamo, queste fasi della digital forensics, io le ho integrate con un'altra che secondo me, e questo vi ripeto, deriva poi dall'esperienza, è quella dell'attività di indagine e investigazione. Io ci metterei anche questa fase, in quanto è preliminare, prodromico, cioè nel senso comunque fa parte, almeno dal punto di vista, insomma, che coinvolge le forze dell'ordine, è necessario, altrimenti non potremmo comunque avere le altre fasi. Cioè, se non ho, tra virgolette, una notizia di reato per cui parte un'attività di indagine, e tramite l'attività di indagine che comunque sia racchiude in sé anche attività tecnica, non posso comunque aderire eventualmente a un eventuale responsabile fisico per cui predisporre una perquisizione, un sequestro, e quindi poi tutta l'attività, diciamo, di vigilanza forense senza attività di indagine, che poi l'attività di indagine permea in maniera, diciamo, indissolubile tutte le altre attività. Perché io l'analisi la posso fare solo ed esclusivamente sapendo che cosa è stato fatto preliminarmente nell'attività di indagine. Non so se riesco, diciamo, a essere esplicito in questo, insomma, con questo concetto. Ora, non so se lo conoscete Murphy, ogni tanto, insomma, si fa vedere anche da molti a vedere. Presente le leggi di Murphy, no? Insomma, che è una cosa molto importante sul basso. Questo, diciamo, è un altro, le sue leggi e anche i suoi corollari, diciamo, bisogna tenere per presente, perché non sempre le cose vanno come devono andare, quindi bisogna fare veramente molta attenzione a quello che si fa. Ambiti della digital forensics. Allora, come dicevo prima, non necessariamente diciamo, i laureati in informatica devono sviluppare siti web, per carità, un lavoro, però ci sono anche altri sbocchi, altri contesti nei quali la realtà di digital forensics rispetto a digital forensics in pratica può essere posta, diciamo, in atto, in essere. E come vedete bene, ho messo, diciamo, al primo punto un contesto investigativo giudiziario, quello in pratica sul quale sono, diciamo, vengo chiamato quotidianamente a svolgere la mia attività, quindi quello che può riguardare l'aspetto analistico, nel nostro caso, diciamo, forse dell'ordine, oppure, diciamo, di poter trovare tramite essere nominati, diciamo, consulenti anche in un contesto civilistico, non necessariamente penalistico. Poi, contesti investigativo privatistici, ecco, può capitare magari un detective, no, i cosiddetti investigatori privati, mi possa chiedere, diciamo, con l'attività di consulenza per determinare, diciamo, questioni particolari, no? Che ne so, questioni familiari, che sappiamo tutti, guarda le direttive, diciamo, di fertilità coniugale, oppure che ne sono istituzioni testamentarie, quindi cercare comunque sia di aderire a ciò che, oppure di svogliare, diciamo, alcune diatribe, no, che possono essere, diciamo, di questo tipo, oppure di carattere personale. Ho perso tutti i miei dati nello smartphone, oppure nel mio computer, quindi devo recuperare quelle che sono le foto del matrimonio, oppure del regno, del battesimo del bambino, sono disperato e magari un esperto di digital forensics può anche recuperare i dati, insomma, è quello che deve fare principalmente. Oppure in un contesto aziendale, come vi accennavo prima, no? Magari cercare di capire se in effetti c'è un'infedeltà dei dipendenti, oppure furto di informazioni riservate, incident response e disaster recovery, insomma, sono tutti, diciamo, contesti nei quali un esperto di digital forensics può essere chiamato. E infine, questo, diciamo, che è abbastanza nuovo anche per me, perché non ho avuto cognizione, non da molto, un contesto investigativo pubblicistico. E voglio spendere qualche minuto, diciamo, in questo ambito, perché è veramente molto interessante, fa capire quale possa essere la portata, diciamo, degli esperti di digital forensics. Veramente ho saputo da poco tempo che enti nazionali e sovranazionali, e nello specifico le antitrust, quindi per l'Italia l'autorità garante della concorrenza, diciamo, ha messo in piedi un programma di formazione di esperti in digital forensics, sia dal punto di vista informatico vero e proprio, sia dal punto di vista pratico, quindi esperti in digital forensics, quindi di investigatori forensici, e sia dal punto di vista in pratica giuridico-informatico, come coloro, una sorta di quadro intermedio che è esperto sia di diritto e sia anche, diciamo, di informatica, che gestiscono sostanzialmente gli ambiti casi investigativi di digital forensics. E questo dato viene fatto per che cosa? Per poter sostanzialmente contestare a grandi multinazionali oppure, diciamo, a società che in pratica possano avere in qualche maniera aver fatto un cartello tra di loro, quindi, diciamo, tenere i prezzi alti di un determinato prodotto per, diciamo, quindi non favorire la concorrenza, oppure in pratica per tutte quelle posizioni, diciamo, abuso di posizione dominante nel mercato. E, diciamo, mi sono, diciamo, un attimino confrontato con dei ragazzi come voi, insomma, che erano, diciamo, ricercatori, quindi qualche anno più di voi, che in pratica sono stati investiti dagli antitrust sovranazionali, quindi in ambito Unione Europea, per portare avanti dei progetti ed effettuare magari dei software open source con un finanziamento in due anni di 700.000 euro, qualcosa, diciamo, veramente impressionante, cioè, se andiamo a vedere i budget rischiati, insomma, di cui almeno voi fosse l'ordine che avevamo a disposizione, per sviluppare software e per formare, diciamo, esperti in digital forensics, da essere poi utilizzati in tutte quelle attività per cui l'antitrust arriva in queste grandi società, ci impiega due giorni, cioè capite bene, io non ci credo nemmeno prima, l'antitrust, per esempio italiana, due giorni in pratica vanno in queste grandi società multinazionali, ha due giorni per reperire tutti i dati all'interno del computer e analizzarli. C'è un lavoro veramente impressionante, assurdo, se capite bene la portata, insomma. In più poi c'è un altro ambito per cui il esperto digital forensics, sì, prego Fausto.
Faccio notare che io leggo quella slide del digital forensics, sotto ci leggo offerte di lavoro.
Esatto. Ambito
esperto.
Poi un altro ambito che questo in effetti non mi era nemmeno molto noto, però ne ho appreso anch'io poco tempo fa, che le grandi multinazionali che diciamo adottano degli standard di sicurezza, le varie ISO 2000 o le ISO, le varie ISO, insomma, adesso non ricordo bene su quali sono gli standard di sicurezza, quindi tra cui l'ISA, Masterclass e American Express, per quello che riguarda gli standard per l'industria, diciamo, delle carte di credito, vedete che è questo, l'ISA, Masterclass, American Express adottano questo standard che è il PCI-SS, Payment Card Industry Data Security Standard, anche loro in pratica adottano per, diciamo, la prevenzione oppure per capire come vengono effettuate le frodi sulle carte di credito. Loro praticamente hanno degli standard da seguire e tutto ciò che riguarda la digital forensics, loro, diciamo, contrattano solo ed esclusivamente i PFI, cioè i PSI, PSS, Forensic Investigator, che sono stati formati da enti certificatori per rispettare gli standard a cui queste multinazionali in pratica aderiscono. Cioè, un ambito veramente vi ripeto, non ero nemmeno io a conoscenza fino a poco tempo fa. Quindi farvi capire che piano piano, in pratica, l'esperto di digital forensics inizia a essere, diciamo, un'expertise oppure una professionalità richiesta anche in ambiti per cui in pratica nemmeno ce lo immaginavamo fino a poco tempo fa. Pensavamo solamente che fosse chiesto solo per ambiti giuridici, penalistici o anche civilistici, oppure eventualmente in casi in pratica, diciamo, aziendali, ma anche lì cioè l'aziendale rimane spesso volentieri quando capita qualcosa in ambito aziendale, a meno che non abbia rilievi penalistici abbastanza seri, rimane lì chiuso, non è che in pratica viene su una grande azienda, viene a raccontare che ha avuto diciamo dei problemi interni, magari di hackeraggio o via discorrendo, e quindi rimane, di solito formano personale interno. Capite bene che l'ultimo ambito, l'ultimo contesto è abbastanza interessante, insomma, non lo sottovaluterei, quindi insomma, ci penserei due volte, per diciamo, intraprendere una strada che possa portare a una specializzazione in questo, diciamo, in questo settore. Ora vi dirò un attimino quello che riguarda la veste formale che bisogna dare agli atti, diciamo, agli atti che poniamo in essere ogni volta che diciamo, veniamo chiamati in questo tipo di attività di digital forensics. E brevemente vi dico che nel 2008 è stata ratificata in Italia la Convenzione di Budapest inerente alla criminalità informatica, che si è tenuto il 23 novembre 2001. In Italia l'abbiamo diciamo, stata ricevuta abbastanza celermente nel 2008, qualcuno che mi ha aiutato più che mai. Però diciamo, la pietra miliare per quel che riguarda l'ambito informatico all'interno delle indagini digitali. Vedremo in pratica, io sorvolerò un attimino, ho solamente indicato quali sono le novità che questa novella, questa legge del 2008, la novella non è più, insomma siamo nel 2015, ha introdotto nel nostro codice di procedura penale. Diciamo che questa legge 48 del 2008 ha modificato sia il codice penale, sia il codice di procedura penale e il decreto legislativo 197/2003, quello diciamo, che riguarda la riservatezza dei dati personali, quello, insomma, comunemente chiamato il codice della privacy, e il decreto legislativo 231/2001. Allora, brevemente facciamo diciamo, una carrellata di quelli che sono gli articoli del codice di procedura penale che sono stati modificati. Allora, vedete bene, in pratica questa è la parte diciamo, innovativa per quel che riguarda il 244 del CPD, casi e forme delle ispezioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici da ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici e telematici, adottando misure tecniche, vedete bene, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e impedirne l'alterazione. Allora, questa frase la ritroveremo ripetuta svariate volte all'interno del codice di procedura penale. Capite bene come il legislatore in pratica abbia dato una, diciamo, una linea guida, non si sofferma sulle specifiche tecniche, sulle best practices che bisogna seguire per diciamo, ottenere o assicurare la conservazione dei dati originali dell'interno dell'operazione, dice che comunque bisogna adottare misure tendenti ad assicurare la conservazione originale a fine di alterazione ogni volta che si interviene in caso di ispezione, di perquisizione e ogni volta in pratica che veniamo chiamati, almeno come forze dell'ordine, in, diciamo, per poter operare in sistemi informatici e telematici. Andando avanti vediamo, per esempio, la 247, casi e forme delle perquisizioni, vedete che il primo comma bis, quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovano in un sistema informatico telematico, ancorché protetto a misura di sicurezza, ne è disposta la perquisizione. Quindi in pratica questo, diciamo, questo nuovo comma che cosa introduce? Una sorta di perquisizione informatica che bisogna effettuarla adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e impedire l'alterazione. Ora, oggi purtroppo mi dispiace, non possiamo entrare nel merito diciamo tecnico di quali sono queste misure tecniche, però capite bene che comunque sia la norma prevede questo, quindi noi dobbiamo dare una veste giuridica a ogni attività tecnica che facciamo. Lo stesso, se questo di corrispondenza, dove in pratica ci siano dati telematici e telecomunicazioni, è anche consentito il sequestro di questo tipo diciamo, di dati, che si riferisce alla cosiddetta corrispondenza telematica. Andando avanti, sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici telematici e telecomunicazioni. Questo è proprio, diciamo, se diciamo che il legislatore, prima abbiamo visto, ha solamente introdotto dei nuovi commi in articoli già preesistenti, questo diciamo è un articolo ex novo, 254 bis. Che cosa dice? Che l'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro presso i fornitori di servizi informatici nelle macchine di telecomunicazione, vi faccio un esempio per tutti, magari i gestori di telefonia, che danno accesso ad internet, che in pratica vi permettono di navigare su internet, dei dati da questi detenuti compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi che la loro acquisizione avvenga mediante copie di essi su un adeguato supporto, con una procedura, ecco qui, che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Quindi non bisogna modificare i dati, cioè lo prevede il codice, procedura penale, prima del 2008 non era previsto. Comunque sia, diciamo, le forze dell'ordine, tra cui la polizia postale, adottava misure in quel senso, però non era, diciamo, stato codificato. Nel 2008 è stato codificato. In questo caso è comunque ordinato al fornitore di servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. Lo stesso dovere di esibizione segreti, nonché i dati, le informazioni, i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto. Quindi bisogna fornire anche questi dati telematici. Lo stesso per la custodia delle cose sequestrate. Spesso, quando appunto il codice prevede in pratica di sequestrare cose, ma il dato informatico è una cosa, punto interrogativo, è una cosa, per voi è una cosa il dato informatico, il file che sta all'interno di un disco oppure sul cloud è una cosa, è immateriale, non è una cosa. Le cose si toccano, sono tangibili, ok? Però prevede in pratica che le cose sequestrate, in questo caso diciamo ciò che contiene la fiducia, il nostro oggetto di sequestro, cioè il dato contenuto in un supporto di un'organizzazione, in pratica è l'oggetto sequestrato, perché fisicamente sequestriamo quello, deve essere custodito in una certa maniera. Non solo, ci possono essere diciamo, imposti dei sigilli anche di carattere elettronico su queste, diciamo, cose sequestrate, una sorta di diciamo password, una sorta di crittografia asimmetrica, può essere, diciamo, anche imposto per avvalorare il sequestro, per una sorta di sigillo elettronico. Allora, andiamo avanti. Ecco, e qua continuiamo. Assicurazione delle fonti di prova. Ah, io volevo, diciamo, voglio fare una breve pausa, perché in ambito, diciamo, nel contesto, quello che è il primo contesto che avete visto prima, investigativo giudiziario, e lasciando stare, diciamo, l'attività che fa la polizia giudiziaria, quindi le forze dell'ordine, quelli che non sono delle forze dell'ordine, quindi magari, diciamo, gli esperti informati o vigili forense, possono essere chiamati ad operare sotto diversa veste. Allora, tenendo presente in pratica che in ambito giudiziario, cioè quando in pratica si instaura un procedimento penale, un processo, c'è il giudice che deve giudicare, ok? Poi c'è, diciamo, la parte della pubblica accusa, quindi il pubblico ministero che in pratica per conto dello Stato accusa in pratica eventuale imputato di, diciamo, di un reato, e poi c'è la difesa che difende, diciamo, l'eventuale reo, che bisogna dimostrare, diciamo, in un dibattimento. Diciamo, come entra la figura dell'esperto in digital forensics in pratica in questo teatro, diciamo, del procedimento penale? Può entrare sotto tre veste. Allora, una prima veste può essere quella del perito del giudice, che in pratica è una figura super partes, e perché nomina un perito, un esperto? Perché vuole dirimere, tra virgolette, una controversia, a questo punto di vista anche tecnico, tra l'accusa e la difesa. L'accusa dice una cosa, la difesa ne sostiene un'altra, dal punto di vista tecnico, il perito e il giudice cosa fa? Per dirimere questa controversia può nominare un cosiddetto perito super partes. Diciamo, gli esperti di digital forensics possono anche entrare a far parte, diciamo, del procedimento penale come consulenti di parte della pubblica accusa, quindi essere i cosiddetti CTP, quindi essere consulenti del pubblico ministero, cioè l'esperto della pubblica accusa, e quindi svolgere tutte quelle attività che il pubblico ministero gli chiede di svolgere, ok? Poi alla fine, se non, diciamo, se la posso vedere l'attenzione non è molto basso, vi faccio vedere anche un verbale di nomina, ok, di consulente di parte. Oppure potete anche essere i cosiddetti consulenti della difesa. Quindi l'avvocato dell'imputato vi può chiamare per fare una controanalisi di tutte le attività, diciamo, di indagini e analisi che ha fatto la pubblica accusa. Quindi vedete bene, insomma, che l'ambito in cui vi potete muovere triplice, no? O il diritto del giudice di una parte sottoposta, la terza parte, o la pubblica accusa o la difesa degli imputati. Quindi queste sono tre figure nelle quali potreste essere chiamati. In effetti, lo diciamo, non solo, nell'ambito investigativo potete anche essere chiamati dalla polizia giudiziaria a fare i cosiddetti, diciamo, ausiliari di polizia giudiziaria. Quindi venite nominati in quanto esperti in una determinata materia a svolgere determinate attività. E qui ho voluto riportare l'ultimo comma dell'articolo 248 del codice di procedura penale, assicurazione delle fonti di prova, in che recita così: la polizia giudiziaria, quando di propria iniziativa oppure a delega del pubblico ministero, compie atti di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. Allora, io so che magari una persona tra di voi è esperto in digital forensics, ho bisogno urgente delle sue competenze, lo chiamo al telefono tra di noi e mi servi, devi venire qua. Uno, devi venire perché non puoi rifiutare non puoi rifiutare la propria opera. Secondo, in pratica deve prestare ausilio alla polizia giudiziaria. Ok?
Io comunque posso nome. Cioè, mi chiami, io aspetto, ci devo venire per forza.
Esatto.
Alle
3 di notte vediamo e ti sta lì tra mezz'ora,
però te paga bene,
è la nostra,
sì, è la nostra.
Non c'è bisogno di andare a pescare i pubblici albi, la norma dice compiere altri che richiedono specifiche competenze tecniche, basta che io sia a conoscenza di una persona che è in grado di farlo, lo chiamo. Questo in pratica per quello che riguarda la polizia giudiziaria, qua anche quella parte, diciamo, del pubblico ministero, gli altri si svolgono più. Ecco, un'altra, diciamo, un'altra norma lì, vedete, la preposizione, quello che ho fatto vedere prima, erano tutte attività che sono delegate dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria. Questa norma qui invece è un'attività che la polizia giudiziaria può fare di iniziativa, quindi anche qui, leggete bene, la fragranza del reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali per l'alterazione, sempre questo concetto c'è sempre, procedono altresì alla protezione di sistemi informatici o telematici, alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovano occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. Ecco, questo è un atto certamente urgente sulle opere cose delle persone, lo stesso in pratica. Quindi è stato introdotto questo comma nel caso in cui, diciamo, è certamente urgente, sono degli atti che si compiono nell'eventualità che ci sia dispersione della fonte di prova, no? Per esempio, quando dobbiamo intervenire e sappiamo che, diciamo, l'oggetto di intervento si può disperdere, in questo caso magari dei dati che possono essere facilmente, diciamo, cancellati, allora immediatamente, senza, diciamo, l'autorizzazione del pubblico ministero, la polizia giudiziaria può comunque effettuare questi atti. Anche in questo caso qua valersi, diciamo, di persone che sono competenti in materia. Ora veniamo al 359, consulenti tecnici del pubblico ministero. Diciamo che il pubblico ministero vi potrebbe nominare loro consulenti, loro consulenti tecnici tramite questo articolo qui, 359 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero, quando procede accertamenti, richiede segnaleggi, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare la palestra di consulenti che non possono rifiutare la loro opera. Ecco il fatto di non poter rifiutare la loro opera. Vedete bene che qui, poi lo vedremo anche più avanti, quando in pratica il giudice nomina il perito, non c'è bisogno che il pubblico ministero vada ad attingere in determinati atti. Se il pubblico ministero è a conoscenza di, diciamo, soggetti competenti in determinate materie, poi li può nominare direttamente. Quindi in pratica non è necessario essere iscritti a determinati atti. Certo, diciamo, essere iscritti negli atti competenti è sempre, diciamo, un plus, però comunque sia, sappiate che il codice non prevede specificamente diciamo, questa formalità.
La chiamata al personale
può anche essere personale, nella discrezionalità del pubblico ministero. Anche la discrezionalità del pubblico ministero. Può essere segnalato la presentazione della polizia giudiziaria.
No, stavo ragionando, riflettendo sulla forzatura della richiesta. Io sapevo che, per esempio, chi è iscritto all'albo dei consulenti tecnici in ufficio e quindi ha l'incarico poteva, a fronte di specificità che magari non facevano parte della sua competenza, poter rifiutare l'incarico in quel caso.
Cioè, nel senso che se io in pratica cioè se mi chiamano per fare una perizia medico legale e non sono medico, certo lo posso rifiutare.
No, sempre nell'ambito della disciplina per la quale uno era.
Certo, nel senso che poi diciamo la propria preparazione non è omnicomprensiva.
Esatto, ricevo
solamente basta solamente manifestare diciamo che non si è preparato, questo sicuramente, però nel senso che se si è iscritto in determinato ambito, non so, ingegneri fisici o fisico nucleare, nel senso se è chiaro come fare un articolo di identità, insomma, cioè nel senso che è specifico, questo è questo che volevo dire, normale, se non posso fare una pozzia se non sono meglio, questo è normale. Stesso all'interno della fisica forense, diciamo che gli ambiti attesi non sono tanti, perché magari chi è specializzato magari con mai forense, chi è in computer forense per troppo, che magari è fine reclutati. Certamente, però comunque sia, insomma, basta solamente manifestare questo. Poi il problema in Italia è dei falsi, consulenti tecnici, cioè quelli in pratica che vantano, competenze che poi non hanno, questo è un altro aspetto. Molti in pratica millantano competenze che non hanno e poi lavorano di fatti non sono in grado di farlo. Però questo poi eventualmente vi faccio vedere un verbale di mi è stato fatto personalmente, non in ambito di polizia, come pubblico ufficiale, ma come consulente tecnico d'ufficio per un PM, vi faccio vedere in pratica anche che ci possiamo anche avvalere i consulenti tecnici di ausiliari, cioè nel senso io non posso essere omnicomprensivo, se qualcosa non rientra nel mio ambito professionale, posso chiedere al pubblico ministero di poter nominare ausiliari. Ecco, il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere i dati in atto. Quindi in questo caso qua il consulente del pubblico ministero in pratica opera sotto contatto della polizia giudiziaria, può assistere a tutti gli atti della polizia giudiziaria compie, ma non solo, può anche accedere a tutti gli atti della polizia giudiziaria compie, quindi un investigatore vero e proprio. Questo nel caso in cui, allora torniamo un attimo indietro, sul 359, questo nel caso in cui in pratica dobbiamo effettuare i cosiddetti accertamenti tecnici ripetibili, perché nel caso in cui in pratica ci siano cosiddetti accertamenti tecnici non ripetibili, la norma si veste di un altro ambito, quindi 360 del codice di procedura penale. Nel caso in cui in pratica ci siano accertamenti tecnici non ripetibili, noi sappiamo quali sono questi accertamenti tecnici non ripetibili. Nei quali noi interveniamo e modifichiamo le cose, lo stato dei dati, quelli sono certamente tecnici non ripetibili. Quindi da questo punto di vista qui ci sono una serie di garanzie processuali che bisogna essere che devono essere rispettati e quindi si verrà nominati per effettuare quel tipo di attività ripetibile, però assumendo un altro tipo, cioè sostanzialmente siamo gli stessi, però formalmente dobbiamo vestirci con un altro articolo del codice di procedura penale. Poi ecco un altro articolo in cui potete essere chiamati in causa, come dicevo prima, attività investigativa del difensore. Leggiamo l'ultimo comma, no? Le attività previste dal primo comma, quindi tutte le attività che riguardano l'investigazione per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, possono essere svolte su incarico del difensore dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, anche da consulenti tecnici. Quindi il difensore che sia stato nominato dall'imputato oppure il difensore d'ufficio può, nell'effettuare le proprie attività di indagine, quando è necessario avvalersi di competenze tecniche specifiche, nominare dei consulenti tecnici. Ok? Quindi vedete in pratica come il codice di procedura penale dà vari vesti a i professionisti che poi vengono chiamati a svolgere la propria attività, come perito del giudice, come consulente del pubblico ministero e anche del difensore dell'imputato.
Scusate l'interruzione, però ci tenevo a fare questo minuto di silenzio che è previsto per mezzogiorno, più o meno ci siamo, Per quanto riguarda le vittime dell'Università di Orissa nel Kenya, no, di cui si è parlato con il tempo quanto ne siamo dimenticati, personalmente non me ne sono dimenticata, mi piacerebbe appunto dedicare un minuto di silenzio, spero che condividiate questo intento a partire da adesso. Possiamo riprendere. Scusa, mi ero da sentire.
Quindi, conveniamo all'oggetto della perizia. Questo è che riguarda il perito del giudice. No? La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini, possibilità e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche. Quindi, il giudice, quando ha bisogno, diciamo, di queste specifiche competenze, può nominare un perito. Ecco, la nomina del perito. Questo articolo 221, il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Andiamo oltre, poi il perito all'obbligo deve stare in ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36, cioè c'è una serie poi, diciamo, di condizioni per cui o il consulente o il perito italiano non possono svolgere la loro opera. Lo stesso sotto, poi nomina del consulente tecnico, disposta la perizia. Ministero, le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quelli dei periti. Questa è un'altra, diciamo, un'altra condizione. Quindi vedete bene tre figure: il perito, nominato dal giudice, il CTP, il consulente di parte, il consulente tecnico di parte da parte, diciamo, del ministero, e il consulente in pratica del consulente di parte da parte, diciamo, della difesa. Ora, peculiarità, io diciamo. La peculiarità del codice di procedura penale italiano. In ambito pratica, per quel che riguarda le fasi della digital forensics, abbiamo visto prima, insomma, che le avevo un attimino enumerate, quello che riguarda attività di analisi e presentazione, diciamo, il nostro codice è molto minuzioso, è abbastanza specifico per quel che riguarda la forma, cioè prevede dei requisiti formali senza i quali, diciamo, un incarico o un documento, un atto compiuto può essere nullo, però nulla ci dice sul come deve essere documentato, diciamo, ciò che il tecnico, diciamo, ciò come deve essere documentato ciò che diciamo, il professionista tecnico ha svolto la propria attività. Quindi, a differenza magari, come abbiamo visto prima, degli enti certificatori che seguono delle procedure standard e bisogna seguire quelle procedure per mettere in piedi un'attività di analisi e di presentazione di ciò che si è raccolto, il nostro codice è nulla per questo. Cioè, questo vuol dire che in pratica sia, diciamo, sia un difetto, non è questo, diciamo, il mio intento, ma per farvi capire che in pratica un conto è la forma che bisogna dare ad un atto e un conto è la sostanza, cioè, e quindi in gergo, comunque sia, se scriviamo delle paginate, nonostante abbia una forma che non prevede la nullità, sempre paginata di massima. Quindi comunque essere seri, professionali in quello che scriviamo. E poi eventualmente vi dico, scusate, che almeno dalla mia esperienza, come può essere impostato, diciamo, vi faccio vedere, diciamo, anche uno straccio di un'analisi fatta da metodo di mesi fa, come possa essere impostata, diciamo, la fase di presentazione, quindi redigere una relazione tecnica in ambito, diciamo, di un procedimento penale. Allora, come dicevo prima, la modalità di documentazione. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. Quindi, insomma, il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva. Quindi il codice, diciamo, abbastanza specifico sulla documentazione degli atti. Il verbale. Contenuto del verbale. È specifica che cosa c'è, ci deve essere nel verbale. Appena di identità. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno, a quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso. Le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario, magari voi, ha fatto o constatato, o di quanto è avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Sottoscrizione del verbale. Il verbale deve avere lettura sottoscritto alla fine di ogni foglio del pubblico ufficiale che lo ha redatto, quindi l'ufficiale di polizia giudiziaria, già dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate dall'altro documento. Se alcuno degli intervenuti non vuole, non è in grado di sottoscrivere un verbale, ne fate attenzione con l'indicazione del motivo. Spesso volentieri, tanto come ci capita, che delle persone che sono iscritte al verbale non vogliono sottoscriverlo. Non è importante, basta che le sia data menzione e anche la motivazione. Nullità dei verbali, ecco qui. Salve particolari situazioni di legge, il verbale è nullo, quindi è inutilizzabile se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che vale l'atto. Quindi capite bene come il nostro codice in pratica è abbastanza specifico per quel che riguarda i requisiti più verbali, la forma, ma non dice nulla sulla sostanza. Ok? Relazione peritale, qui anche facciamo riferimento, diciamo, a ciò che deve, tra virgolette, contenere una perizia. Concluse le formalità del conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente e è necessario certamente rispondere ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Quindi in pratica il giudice o il pubblico ministero chiede al proprio consulente o al proprio perito, fa dei quesiti, dicendo voglio sapere in pratica in che giorno questo computer è stato acceso, oppure se è stato acceso dal giorno al giorno, oppure se ha compiuto le attività in questo periodo temporale, oppure ci sono dei, faccio un esempio, delle immagini oppure dei video pedopornografici, oppure se ci sono in pratica tracce di carte di credito con le quali sono state fatte le truffe online, e via discorrendo. Questi sono i quesiti che il giudice o diciamo il ministero pone al consulente. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare la relazione scritta. Attività del perito. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti, quindi diciamo inizia a svolgere le proprie attività. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti dei quali la legge prevede la presentazione al fascicolo per il perito. Quindi insomma può in qualche maniera consultare tutti gli atti di indagine che rientrano nel fascicolo per il dipartimento. Comunicazione relativa all'operazione militare. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà l'operazione militare, il giudice ne farà atto di verbale. Vedete come, diciamo, in questo caso il codice è abbastanza specifico. Dell'eventuale continuazione dell'operazione militare, il perito dà comunicazione senza formalità ai parti presenti. Attività dei consulenti. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento di carico al perito e presentare al giudice richieste osservazioni riserve delle quali fatta menzione nel verbale. Quindi capite bene come il nostro codice dà una veste, vuole dare una veste formale a tutta l'attività che si effettua in ambito, diciamo, investigativo, però lascia, diciamo, in maniera abbastanza cioè senza indicazioni ciò che è il contenuto di questa attività. Questo sicuramente riguarda l'ambito di applicazione della tecnica stessa, perché un conto è codificare ciò che un medico legale deve fare con un'autopsia. Un altro conto è quello che, diciamo, un ingegnere informatico deve effettuare nel relazionare l'attività svolta su un PC, sono due cose diverse, quindi lascia ampia libertà. Però io vi voglio comunque sia illustrare quelle che possono essere le linee guida, diciamo i contenuti essenziali che ci devono essere magari in una relazione tecnica. Ora, fase della presentazione, che in teoria dovrebbe essere una ultime fasi, no? Quando si redige questa relazione e si presenta poi o al, diciamo, all'avvocato della difesa, al pubblico ministero o al giudice quando si è nominato per il. Di nuovo. Ecco, la rappresentazione oggettiva dei risultati dell'attività di acquisizione e analisi di evidenza informatica, diciamo, è preliminare, è prodromica, ma non coincidente con le conclusioni in ordine all'investigazione. Cioè è fondamentale questa fase qui, presentare ciò che si è analizzato in maniera, diciamo, discorsiva. Però potrebbe essere anche, diciamo, un altro punto di partenza per poter svolgere altre attività di indagini. Non necessariamente la conclusione di un'attività di indagini, potrebbe anche essere un nuovo punto di partenza. La presentazione deve essere tesa all'illustrazione dell'accertamento di determinati atti o fatti, quindi in pratica a accertare la verità di ciò che è accaduto. A noi siamo chiamati per rappresentare la verità, quindi in pratica non dobbiamo dilungarci in quelle che sono nostre personali considerazioni. Noi ricerchiamo la verità e la verità in maniera oggettiva dobbiamo illustrare. Quindi è anche necessario limitarsi ad inserire nella relazione conclusiva solo elementi utili per l'investigazione, quindi ciò che ci è stato chiesto, al fine di evitare che l'autorità giudiziaria, questo è capitato svariate volte, cui l'atto è diretto, sia costretta a disporre una ulteriore, diciamo, consulenza per estrapolare da una relazione inutilmente o incomprensiva i caratteri specifici di interesse. Ma non solo, qualcuno, anzi, proprio il pubblico ministero, ha anche nominato un altro perito, un altro consulente, solamente per comprendere ciò che c'era scritto in quella relazione. No? Quindi, qualora vi sia necessità di utilizzare terminologie di carattere tecnico-scientifico, è opportuno comunque prevedere in nota, in appendice, una apposita spiegazione del vocabolo. Cioè, non è che noi non dobbiamo fare a meno di utilizzare gerghi specifici tecnici, però dovremmo avere l'accortezza in pratica di mettere magari in appendice oppure magari in nota ciò che quei termini stanno a significare. Per fare in modo che chi non ne capisce magari di informatica sia in grado di comprendere ciò che sta leggendo. Questo è fondamentale. Ora, io, se riuscite a vedere, ho fatto un elenco abbastanza, diciamo, sommario, può essere diciamo, anche non necessariamente completo, però quelli che possono essere, diciamo, indicativamente gli elementi che deve contenere, diciamo, almeno dal punto di vista di contenuti, una relazione tecnica. E vediamo, in pratica, dovrebbe contenere, ecco, il nominativo della persona che ha eseguito l'analisi attività richiesta, quindi questi siete, diciamo, se voi siete chiamati, una breve descrizione del caso sotto esame e l'indicazione dei quesiti posti, questo è importante anche per non perdere il focus di quello che si sta facendo, la data e l'ora di inizio, i termini delle operazioni di acquisizione dell'evidenza informatica, i dati dei supporti su cui la copia di evidenza informatica è riversata, il codice di validità di hash dei supporti di memorizzazione acquisiti, la descrizione delle caratteristiche del sistema posto sotto analisi, sia hardware che software, la descrizione delle operazioni effettuate sul supporto originale che costituisce l'evidenza informatica, la descrizione delle operazioni di analisi e ricerca effettuate sulla copia di evidenza, quindi ciò che avete effettuato sulla copia di evidenza informatica, l'elencazione e la descrizione delle caratteristiche dei programmi che voi avete utilizzato per estrapolare i dati, la collocazione esatta, percorso logico oppure il VAT delle informazioni utili per l'indagine, la stampa in caso sia possibile necessario di dare rinvenuti, la registrazione possibilmente su supporto non alterabile dall'interesse CD-ROM non riscrivibile, ed ecco le conclusioni relative al caso trattato. Sulle conclusioni relative al caso trattato volevo, diciamo, porre un'attenzione. Sulle conclusioni io mi soffermerei in pratica a fare un sunto di ciò che è stato, diciamo, che è stato fatto. E non tanto, diciamo, non tanto dilungarmi su quelle che possono essere, diciamo, considerazioni per ordine personale, diciamo, che escono dal contesto per cui siamo stati chiamati. Adesso, se ho qualche minuto di tempo, vi voglio far vedere un esempio di relazione tecnica. Questa fatta da me qualche settimana fa, ho cercato di anonimizzarla. Se non è, diciamo, se leggete qualcosa di non anonimo, fa nulla, perché magari riuscite a ricercare la memoria, i problemi non ci sono, però insomma.
scherzi.
Allora, va bene, questo riuscite a vedere, sì. Questa è la pagina di presentazione della relazione, del movimento penale, della procura del pubblico, del tribunale, della relazione. E andiamo avanti. Allora, quello che dicevo prima, vedete il sottoscritto, il data, ha dato, diciamo, leggete? Non leggete. Sottoscritto ha dato di aver rispettato in tecnanza a quanto disposto la dedica datata e messa al sostituto procuratore l'attività di pubblicazione di modalità recative e indagini verifiche state sul pubblicato forense sotto elencato materiale informatico oggetto di sequestro, come da notare l'altro il giorno a carico di questa persona in atti generalizzati. E sotto un elenco dei materiali, diciamo, di tutto il materiale informatico dove è stato sequestrato. Allora, io vi do un consiglio. Quando, diciamo, dovete fare questa attività di recreazione, tra virgolette, indicate, vedete come ho fatto io, in pratica in maniera, diciamo, univoca, un codice identificativo per ogni dispositivo di memorizzazione, perché poi lo richiamate successivamente nella relazione, senza poi stare lì a dire il computer marca Apple, dite il computer denominato HD01, HD02, HD03, un disco denominato HD, che in pratica è maggiormente discorsivo in una relazione. Ok, quindi vedete bene in pratica la tabella numerata con l'elenco dei, diciamo, dei materiali sottoscritti. Poi, se ci sono per esempio dei personal computer, elencare i dischi che sono stati rinvenuti all'interno e diciamo dettagliare le caratteristiche. Ecco, all'interno del computer di cui è il punto 1 della tabella numero 1, il punto 1 dove si disco HT01, mette marca, numero seriale, modello, capacità e settori. Ok, così tutti gli altri. Ok, vedete HD02, HD03 erano vari dischi. 10 dischi in precisione. Ok, poi ecco, una parte abbastanza importante è dovete in qualche maniera dare atto di come avete fatto l'acquisizione di quei dati. Quindi esplicitarlo in maniera discorsiva. Potete adottare qualsiasi, diciamo, software, hardware di acquisizione, dati, diciamo, quelli che ritenete più opportuno e che comunque sia in grado di garantire una ripetibilità dell'atto. Ma comunque dovete specificarlo, ok? Anche perché successivamente, poi a questo, dovete mettere il codice hash di validazione e acquisizione di quei dati, ok? E se non avete modificato nulla, se li ricalcolate una funzione sempre diciamo one way, in pratica dovete riportare lo stesso valore. In effetti vedete sotto che io spesso metto le note, che cosa fare in pratica, letteralmente che cosa significa fare l'archivio e via discorrendo. Ecco qui la mia tabella di hash, ok? Ogni dispositivo corrisponde un hash, ok? Quando poi devo fare la controverifica oppure il perito della difesa o il consulente della difesa in pratica andrà a calcolare anche lui l'hash, vedrà che corrispondono, quindi nessuna modifica sono stati fatti ai dati oggetto di acquisizione e successivamente analisi. Poi capite bene che l'analisi viene fatta sulla copia di tutto ciò che è stato acquisito, l'originale in pratica viene messo da parte, repertato e conservato nell'ultimo modo. Ecco il codice hash, in questo caso un MD5, ok? E poi, questo è importante, questo lo faccio spesso e volentieri, perché prima di tutto centralizza il focus dell'analisi e poi magari chi dovrà leggere in sintesi questa relazione potrà capire che cosa ricercavamo, no? Questo era un attacco di DOS del noto gruppo, insomma, Anonymous su un sito istituzionale. È un sito istituzionale, molto istituzionale, l'ho anonimizzato, però insomma è molto istituzionale. E qui in pratica, in base a quei reati lì, ho messo una sintesi delle attività di indagini che sono state effettuate dai nostri, diciamo, colleghi oppure da altre forze dell'ordine, e per cui in pratica oggi hanno chiesto di fare un'altra serie di attività, quindi l'attività di deposizione, sequestro e via discorrendo. Vedete bene in pratica come, rilevato che le indagini svolte hanno evidenziato che, quindi ciò che le indagini hanno evidenziato, ciò che ha portato a cosa ha portato, quindi in pratica l'utilizzo di un software chiamato Origin, nel quale è sufficiente inserire un target da colpire, cliccare sulla cosa pulsante per lanciare l'attacco. Quando è stato effettuato, ho tolto diciamo, la data perché insomma era, poteva essere compromettente, ho lasciato solamente l'orario, rilevando in pratica che c'è stato un indirizzo IP associato ad un GET sul server web dell'ente istituzionale. Ok? Che cosa ci viene chiesto? L'ultimo paragrafo. Alla luce di quanto sopra descritto, quello in pratica la richiesta del PM, si autorizza l'effettuazione degli accertamenti di natura ripetibile sul materiale sequestrato, tabella numero 1, in occasione delle requisizioni effettuate in. Quindi sostanzialmente dovremmo verificare in effetti ciò che è stato rilevato dai nostri colleghi, oppure dalle altre loro forze dell'ordine, sia stato riferibile a quell'indirizzo IP, a quel possessore del computer presente in quell'abitazione dove siamo andati a fare un'attività di perquisizione e sequestro. Ok? E qua inizia poi la vera attività di analisi. Ecco qua. Quindi vedete bene che in pratica parte tutta l'attività di identificazione di ciò che sta all'interno, cioè dal punto di vista logico dei dispositivi. Vedete bene in pratica che cosa ho indicato all'inizio: l'attività di analisi inerente all'oggetto della ricerca che ho indicato prima all'interno dei supporti di memorizzazione D02, 03, 04 fino a D10 ha dato esito negativo. Non mi dilungo di più, cioè quello che cercavo lì non c'era e ne sono fatto, ha dato esito negativo. Su quello invece dove ha dato esito positivo mi dilungo e in pratica cerco di elencare in pratica ciò che ho trovato al fine di giustificare il fatto che l'esito sia stato positivo. Ok, è vero, che cosa c'erano nei dischi, nel disco di quel PC, come era strutturato dal punto di vista logico, partizionato e così via, in pratica tutti i dettagli, il tipo di file system, come si chiamava il tipo di sistema operativo, come venivano diciamo enumerati, chiamati diciamo le partizioni. C'erano due partizioni in questo caso, no? Uno dove c'era OMQS e un altro Windows 7 e via discorrendo. Poi alla fine, allora andiamo direttamente alle conclusioni, così vedete bene che ho trovato una serie di file riferiti a quello strumento LOEC. Vedete bene che in pratica ho messo qui in pratica c'è date, ora utilizzo ultimo accesso, ovvero file, quindi in pratica ho messo cosiddetto timestamp degli oggetti, che è necessario, insomma, è fondamentale per poter in qualche maniera costruire un castello accusatorio, no? Oppure supportarlo. Andiamo verso la fine, qui in pratica è stato fatto anche un'analisi del registro e anche del fetch, il prefetch e il superfetching di Windows per verificare se in effetti diciamo un determinato software sia stato avviato in un determinato momento. Ci sono stati diciamo i riscontri di quelle che sono state le indagini, in effetti quel giorno, a quell'ora, quell'applicativo è stato lanciato. Poi non solo, è stata fatta anche tra virgolette un'analisi degli utenti che hanno avuto accesso, quindi un'analisi di file log di accesso al sistema operativo, che erano compatibili con l'attività posta in essere diciamo tra virgolette dall'attaccante. Ecco, conclusioni. Nelle conclusioni in pratica basta solamente riportare un sunto di quello che sia rinvenuto, senza poi dilungarsi su quelli che possono essere insomma i nostri pareri personali, cioè bisogna solamente essere obiettivi quando in pratica diciamo andiamo sulle conclusioni. Quindi vedete bene che qui sono stato abbastanza diciamo categorico nel dire che, questa è in pratica la fine delle conclusioni, alla luce di quanto esposto, vista la compatibilità di dati assunti dall'attività di accertamento, vedete, compatibilità di dati assunti, non sto dicendo è stato lui, i dati che ho estrapolato sono compatibili a quella che è la finalità di indagine, sono compatibili, ok? Perché non giudico, io giudico il giudice, quindi sono compatibili attività di accertamento tecnico con quelli relativi all'attività di indagine svolta dalla PG operante inerenti al fatto reato per cui si procede. Quindi è ragionevole presupporre che dal sistema operativo Windows 7 Professional installato nella partizione numero 3 del disco rigido Marco Ciba si riannava il contenuto nel computer notebook tramite l'utente, il nome dell'utente, a partire dalle ore 12:04 del giorno e sia stato eseguito l'applicativo LOEC in grado di lanciare attacchi verso siti target impostati dall'utente di tipo DDoS. Quindi, salvo poi ulteriori istruzioni di questa G, così come previsto dalla normativa vigente, si provvederà alla cancellazione di tutti i casi forensi disponibili presso la sezione polizia postale e di ogni altro materiale informatico estratto utile fine attività investigativa, poi a livello di criminologia. Quindi vedete bene come deve essere molto specifica la nostra attività di analisi e indagine, perché sostanzialmente questa è un'attività di indagine sul materiale segreto, cioè informatico, e di illustrarla in maniera abbastanza comprensibile. Poi qui ci sono degli allegati, non diciamo, non vi faccio vedere, però insomma capite bene insomma, che dobbiamo essere abbastanza chiari e spiegativi. Adesso vi voglio far vedere invece, come dicevo prima, un verbale veloce, sì, ho finito.
Raul, perché veloce, anche lui.
Veloce. Allora, veloce, ecco. No, questo no. Verbale nomine di consulente. Volevo far vedere anche tramite la nota di liquidazione, sono due pezzi sostanzialmente. Ecco qua, allora. Ecco qui, vede bene insomma come il pubblico ministero, il giorno alle ore, nel procedimento penale di Epigrafe, innanzi al pubblico ministero, sottoscritto procuratore del tribunale di Pescara presente il sottoscritto, a domanda transitoria, va bene, ok, consapevole della responsabilità quindi morale, giuridica, che assume lo svolgimento di caso, mi impegno ad entrare in ufficio senz'altro scopo di quello di far conoscere la verità e da mantenere il segreto su tutte le operazioni militari, pieno di prodotti da olvido e poco consulente. Il pubblico ministero quindi informa il consulente tecnico dell'oggetto dell'incarico e formula i seguenti quesiti. Procede il consulente tecnico all'esame degli attesti acquisiti al procedimento in modo da assicurare la ripetibilità degli accertamenti, in modo da estrapolare i dati utili alle investigazioni secondo le indicazioni che la PG delegata per le indagini di uniformità. Il consulente chiede in termini di 90 giorni a partire da oggi. Chiede inoltre, questo infatti l'ho fatto mettere verbale, chiede inoltre di servizi per gli spostamenti del mezzo proprio, sollevando l'amministrazione qualsiasi responsabilità in merito del tuo uso, di esaminare gli atti del fascicolo processuale, di potersi avvalere di apparecchiature da noleggiarsi per l'esame dei dati informatici e di avvalersi di ausiliari. Capito? Questo è importante che venga inserito nel verbale, perché se io non sono in grado di effettuare una determinata operazione, posso praticamente di ausiliare. Io non tolgo più tempo, diciamo, all'amico avvocato, grazie. Ah sì, una domanda da parte di prof.
Prima di tutti, è una provocazione, eh? Posso violare la legge?
Penso proprio no.
Chi difende il cittadino?
In che senso?
Nel senso, se io gli spengo i telefonini a loro.
Sì, cioè se fa dentro. Sei giustificato.
Però chi può spendere i telefonini? Vero? Però.
Già.
E vi frego a tutti quanti.
Che volta dà? Beh, allora, prima di tutto questo è uno strumento illegale.
Illegale, l'ho detto prima,
Questo è uno strumento illegale. Primo, secondo, praticamente, visto che è illegale tutto ciò che fa con questo, nel caso in cui
che interferisce con il servizio pubblico, perché interferisce con il servizio.
Allora, questo in pratica è in traduzione di 617.
Lo spingo, Funziona? Anche le forze dell'ordine, funziona?
Sì. A voi funziona?
della lezione.